Le 18 in punto, eccoci, ciao, ciao a tutte e a tutti da Mattia Guastafiano. Benvenuti all'Orizzonte di Radio Popolare, ultimo appuntamento della settimana con la redazione per vedere insieme i fatti di questa giornata, venerdì 28 novembre. Oggi una giornata segnata dagli scioperi, quelli dell'USB e dei sindacati di base, della CUB, dei COBAS contro la legge di bilancio e soprattutto poi anche quello dei giornalisti, delle testate nazionali, i quotidiani online in questo momento non sono aggiornati, non lo sono da questa mattina e domani non saranno in edicola nemmeno i quotidiani cartacei. E dunque è difficile parlare di notizia se non ci sono i giornalisti a raccontarle. Parleremo ovviamente anche di questo. Vi chiederete anche perché noi non stiamo scioperando, la vertenza in questione non ci coinvolge direttamente, ma tra poco avremo modo di parlare con la Federazione Nazionale della Stampa che avremo come ospite subito in apertura. Ci chiederemo anche in generale perché gli scioperi di oggi comunque hanno avuto numeri diversi rispetto a quelli della mobilitazione per Gaza dell'ottobre scorso, ovviamente entreremo dentro anche questa questione. Però le notizie continuano ad arrivare, soprattutto dagli esteri, e oggi ce n'è una importante che arriva dall'Ucraina, una notizia che era nell'aria da tempo: si è dimesso Andy Yermak, il potente capo staff di Zelensky. Il passo indietro è arrivato in seguito alle crescenti pressioni per gli scandali corruzione del paese. Si tratta di una figura centrale, importantissima per il presidente ucraino, il suo consigliere più fidato, da prima che entrasse addirittura in politica Zelensky. Soprattutto Yermak svolgeva anche un ruolo chiave nei colloqui per porre fine alla guerra. E dunque parleremo di questo, come andremo poi a vedere che cosa è successo attorno a Mediobanca. Vi ricorderete della scalata di Monte dei Paschi di Siena, all'epoca partecipata dallo Stato per prendere il controllo di Piazzetta Cuccia. Beh, adesso c'è un'indagine in corso per ostacolo alle autorità di vigilanza e manipolazione del mercato. La Procura di Milano sostanzialmente ipotizza l'esistenza di un concerto dietro questa scalata, una vicenda finanziaria complessa che però ha tanti risvolti politici. Roma alla conquista della finanza milanese, così si disse all'epoca. E poi tante altre cose, fino a stasera all'orizzonte delle 20, quando parleremo di remigrazione, un concetto che ormai immagino molti di voi siano avvezzi, no? La deportazione forzata degli stranieri, anche quelli irregolari, verso i paesi d'origine. Se ne parla tantissimo da un po' di tempo a questa parte, perché è un tema caro alle estreme destre, ma che insomma comincia a diventare una parola d'ordine anche per le destre tradizionali, per i partiti, anche al governo di alcuni paesi e chissà forse anche in Italia, sicuramente negli Stati Uniti, perché Trump, dopo i fatti di Washington, la sparatoria causata da un cittadino afghano, ha incominciato a parlare proprio anche di questo, ed è un tema di cui si parla anche ormai in maniera così sdoganandola nell'Unione Europea. E saluto per la prima volta qui dallo studio in presenza Federico Baccini, nostro collaboratore da Bruxelles, che è qui, ci è venuto a trovare. Ciao Fede.
Ciao, ciao Mattia, buonasera a tutti.
Allora, è ormai una parola d'ordine anche lì, alle istituzioni di Bruxelles. Tu la percepisci come ormai all'ordine del giorno questa parola?
La parola remigrazione è una parola che sicuramente rimane legata al mondo dell'estrema destra, sicuramente l'estrema destra tedesca AfD, oramai anche la Lega italiana ne parla abbastanza apertamente, i francesi di Rassemblement National ancora evitano un pochino, ma nella pratica quello che propongono lo è. Le istituzioni europee ovviamente non lo fanno ancora, non è, almeno per adesso no, è un tema che va contro il diritto di asilo comune. Ma lo slittamento a destra, ecco l'impatto maggiore probabilmente a livello europeo a Bruxelles, è proprio come questo tema, questa estremizzazione sempre più della politica, della questione del tema migratorio, poi entra a livello pratico, poi si va sempre più a destra, e quindi nelle proposte di direttive, di regolamenti, entrano pian piano elementi sempre più preoccupanti da un punto di vista anche del rispetto dello Stato di diritto, dei diritti umani, e quindi uno slittamento sempre più a destra, pian piano, anche senza necessariamente usare questa espressione specifica.
Insomma, subdolamente la parola inizia a farsi strada, a farsi largo nei pensieri, chissà semmai nei progetti politici che vedremo da qui a un orizzonte indefinito. Sicuramente è un tema nell'Unione Europea, è un tema negli Stati Uniti, è un tema anche in Lombardia, di cui parleremo questa sera, e ovviamente anche della Lega in Italia. Vannacci non ne ha fatto mistero in tutti questi mesi. Grazie Federico, ti sentiamo nel giornale radio ovviamente su questo, giusto?
Esattamente, e buona serata.
Buona serata Fede, buon rientro poi a Bruxelles, ciao.
Ciao, grazie.
Allora, oggi giornata di scioperi, lo sciopero della stampa, delle testate nazionali, le TV che hanno una programmazione in forma ridotta, i quotidiani online che non vengono aggiornati da stamattina e domani, i giornali cartacei che non usciranno in edicola, ma soprattutto anche lo sciopero dei sindacati di base, USB, Cobas, tutti gli altri, la CUB contro la manovra economica, contro la legge di bilancio e non solo, perché c'è anche la protesta contro il genocidio in Palestina e tutti gli altri temi che i sindacati di base rivendicano da mesi. A Milano c'è stata una buona partecipazione, non solo a Milano, anche a Genova con i portuali insieme a Greta Thunberg e a Francesca Albanese, Torino, Venezia. Alcune voci allora dei lavoratori oggi in sciopero raccolte dal nostro inviato Roberto Maggioni.
Il trattamento dal punto di vista salariale, che è fermo non so da quanto, quindi la perdita del potere d'acquisto e in particolare il fatto che quello a cui noi rinunciamo entra direttamente a ingrassare tutto quello che insomma è previsto per il budget per le spese militari, per un tipo di conflitto che è genocidario.
Questo razzismo dilagante, questo riarmo, diciamo questa finanziaria che sembra che non migliora niente, gli stipendi che sono sempre bassi. Io ho parlato con la mia capa, ci siamo accordati tranquillamente, senza nessun problema, posso aderire allo sciopero. Beh, la cosa che mi fa più arrabbiare è la situazione in Palestina, che trovo veramente ingiusta, tremenda, che non migliora.
Oggi ho scioperato, come spero tanti altri lavoratori in tutta Italia, e mi chiedo come si fa a non prendere parte a queste iniziative. Sono qui per lottare anche per salari che sono fermi da anni. Quello che voglio, che vorrei, io sono anche iscritto a un sindacato che non è quello purtroppo rappresentato qua, che ha deciso di scioperare oggi. Io sono iscritto alla FIOM, essendo metalmeccanico come tipo di contratto nazionale. Io vorrei un sindacato che si spenda soprattutto anche per questi temi qua. È stato fatto, diciamo che sono anche in un momento di un po' amarezza e disillusione anche sotto questo punto di vista, perché non mi spiego come mai sindacati che dovrebbero essere la voce di lavoratrici e lavoratori e anche riguardo a temi come quello della Palestina non si uniscano in una lotta unica, ma decidano di dividere la lotta in due scioperi nazionali generali.
E queste le voci di alcuni lavoratori oggi in corteo a Milano, 10.000 persone a Milano, migliaia, come vi dicevo, anche a Genova, con i portuali, Greta Thunberg, Francesca Albanese, poi altre a Venezia e Torino. Insomma, una mobilitazione comunque buona, come spesso sono quelle dei sindacati di base. Saluto Filippo Barbera, professore di Sociologia Economica e del Lavoro all'Università di Torino. Benvenuto, professore.
Grazie, buonasera.
Allora, una mobilitazione sì, buona, su temi concreti, importantissimi, come quelli economici che ci riguardano tutti, che riguardano noi lavoratori, gli stipendi bassi, anzi fermi, da 30 anni che non reggono il confronto con un costo della vita che si è alzato notevolmente. Ma, insomma, questi temi economici dovrebbero mobilitare di più, almeno era lecito aspettarsi che tutti quanti oggi noi scioperassimo per questo?
Ma sì e no, nel senso che era del tutto, cioè dovrebbero mobilitare di più, perché i temi economici, come lei ricordava e come hanno ricordavano anche alcuni degli intervistati, sono al centro della vita quotidiana, delle sue difficoltà, appunto, no? Però era lecito attendersi che questa mobilitazione, che pure è una mobilitazione, diciamo, di discreto successo, non portasse i numeri, per esempio, della mobilitazione che abbiamo avuto per Gaza. Questo perché credo che, diciamo, la sofferenza individuale, la difficoltà individuale legata ai temi economici non si trasforma automaticamente in mobilitazione collettiva se, di nuovo, come ricordavano dei vostri intervistati, mancano o sono più carenti, più divise o più timide le organizzazioni di intermediazione, cioè la trasformazione, diciamo così, della rabbia, della delusione, della difficoltà individuale in mobilitazione collettiva richiede una intermediazione attiva e organizzata. E da questo punto di vista, negli ultimi decenni, la capacità delle organizzazioni di rappresentanza degli interessi del lavoro, di intermediare il conflitto capitale-lavoro, è diminuita, perché le organizzazioni si sono molto spostate sui temi legati alla erogazione dei servizi o ad altri temi, e questo ha per forza indebolito, insomma, no? Quindi la mobilitazione non è la somma di tante decisioni individuali, è la composizione di un'azione politica organizzata. Se questa è debole, la mobilitazione è più debole.
Le faccio ascoltare altre voci delle persone che erano in piazza oggi, professore, sono gli studenti, perché c'erano molti studenti. Senta qua, un secondo, appena riusciamo a mandare in onda il file, abbiamo un problema in questo momento, professore. Insomma, lei, sì. Andiamo avanti, allora, lei diceva, sì, che comunque fa impressione comunque il confronto con la mobilitazione per Gaza che c'era stata a ottobre, appunto lo scorso ottobre, dove invece lì non c'erano rivendicazioni di tipo economiche, ma era più una coscienza morale che si muoveva e dunque era stata in grado di coinvolgere più persone.
Sì, lì è stata intaccata una riserva morale o anche civile, banalmente, no? Dei principi minimi, diciamo, di una civiltà basata su alcuni fondamenti, che quel l'evento tragico, la guerra tragica di Gaza, che appunto ricordiamo non è ancora finita nonostante tutto, aveva intaccato, l'aveva fatto in modo trasversale, diffuso, c'era stata anche, no, un'invasione di immagini dolorosissime sui vecchi e nuovi media, che ha aumentato anche la salienza e la consapevolezza di quello che stava succedendo. Quindi è proprio una cosa diversa. E appunto lei ricordava adesso, nell'intervista che non siete riusciti a mandare in onda, che la partecipazione, no? Guardando, si vede una grande partecipazione di nuovo degli studenti, dei giovani, dei pezzi di movimenti attivi su queste tematiche, nonostante il tema dello sciopero fosse appunto principalmente economico. Se guardiamo le dichiarazioni post sciopero, vediamo effettivamente una discrasia tra i temi il principale attorno a cui lo sciopero era stato chiamato e poi le dichiarazioni pubbliche esposte e il tipo di partecipazione che c'è stata. Quindi molto difficile tenere insieme le due cose, forse non andrebbe neanche fatto, no? Perché è chiaro che una finanziaria di guerra o una mobilitazione delle risorse pubbliche verso i temi legati alle guerre distrae risorse da altre tematiche legate al lavoro e ai diritti sociali. Quindi forse tenere insieme le due cose potrebbe essere un modo per riagganciare, diciamo, una mobilitazione più ampia.
Siamo in grado ora di riprodurre questo file, le voci delle studenti, degli studenti in piazza oggi a Milano. Sentiamo.
La mobilitazione deve continuare, soprattutto nei confronti sia del nostro Stato, che come abbiamo visto con l'ultima finanziaria continua a investire sempre più nelle armi, trascurando invece quelle che possono essere la ricerca, la sanità, l'istruzione, e allo stesso tempo continua a avere rapporti con lo Stato occupante di Israele.
Cos'è che ti ha fatto dire ok, scendo in piazza anche se non è una manifestazione indetta dagli studenti?
Riconosco il fatto che bisogna aiutarsi l'un l'altra, riconosco il fatto che una vittoria dei lavoratori e delle lavoratrici andrà anche a beneficio per esempio degli studenti, ma come può andare a beneficio invece dei precari e così via.
Stanno dando soldi alle armi a Israele e penso sia assurda questa cosa, perché noi abbiamo, io ad esempio nella mia scuola c'ho il riscaldamento che funziona malissimo, c'ho i bagni che sono rotti, che non funzionano, quindi cioè tagliare i fondi a delle scuole dove ci sono, dove c'è il futuro dell'Italia, mi sembra assurdo. Quindi io scendo in piazza per questo, per Free Palestine e per tutto lo schifo che sta facendo il nostro governo.
Ti colpisce questa presenza di giovani studenti, studentesse che non fanno parte del mondo del lavoro ancora?
Sì, mi colpisce e penso che sia una bella cosa, comunque un bel monito.
Qual è il punto che ti ha fatto scendere in manifestazione oggi?
Ti dico una risposta semplicissima: umanità. Umanità, secondo me nelle manifestazioni in generale non c'è soltanto la politica.
Credo che sia un po' la base dell'umanità in un certo senso. Siamo chiamati a, come dire, esprimere il nostro dissenso verso quello che è di fatto un genocidio. Se i vostri bambini riescono a dormire la notte in un letto caldo, avere il cibo tutti i giorni, acqua con cui lavarsi, non è detto che tutti i bambini abbiano questo stesso privilegio.
Ci sono tanti studenti, tante studentesse.
Ci stiamo svegliando, stiamo esprimendo il nostro dissenso, appunto.
Questa è l'intervista ad alcuni studenti realizzate dal nostro Martino Fiumi, che era lui oggi in corteo a seguire lo sciopero. Professor Barbera, insomma, a sentire questi studenti si insomma segue un po' il discorso che stava facendo. Sono persone, sono ragazzi che non sono coinvolti, insomma, almeno economicamente da questa manovra, perché non fanno parte di persone che hanno uno stipendio in questo momento, che insomma cercano rivendicazioni anche sui salari fermi da 30 anni e più, però i temi di coscienza morale li muovono e tengono insieme tutto quanto, questo è il senso.
Sì, appunto, conferma esattamente quello che stavo dicendo, però quindi diciamo non ribadisco più, però non vorrei che tutto questo facesse dimenticare il tema del lavoro, ecco, perché la via maestra non è quella solo di politicizzare gli scioperi, solo tra virgolette, intorno a queste tematiche salienti e importanti che hanno una valenza diciamo più generale, ma è anche quella di riportare il tema del conflitto nei luoghi del lavoro, visto che questo sciopero è stato chiamato, diciamo così, dai sindacati di base, vale appunto la pena ricordare quello che queste sigle stanno meritoriamente facendo nel caso della filiera della moda di Prato. Ecco, quella è la strada, no? Organizing territoriale, riportare il conflitto dove i problemi emergono in modo particolarmente dirimente, diciamo così, anche scandaloso, e su quelle tematiche territoriali riorganizzare mobilitazioni legate al lavoro. Sono le due strade che vanno tenute insieme, quindi non far fondere una dentro l'altra e non fare in modo che questa che oggi appunto, che abbiamo sentito anche l'intervista, è sicuramente meritoria e saliente, ci faccia dimenticare che il tema del lavoro e del costo della vita rimane, però va riportato, va, come dire, ripreso alla luce di nuove pratiche di conflitto nei luoghi e per le persone.
Eh sì, molto, molto chiaro e molto interessante anche come tema. Poi staremo a vedere cosa succederà il 12 dicembre con lo sciopero generale dei sindacati. Sicuramente anche il fatto che ci siano diversi scioperi generali convocati da diverse organizzazioni, non in modo unitario, in qualche modo ha giocato a sfavore di una grandissima mobilitazione, come dovrebbe essere, come ci si aspetterebbe appunto su questi temi, immagino.
Sì, assolutamente. Beh, questo è un tema che risente anche di contingenze, se vogliamo, politiche, no? Cioè di diversi tatticismi che alcune organizzazioni mettono in campo per essere più o meno vicini al potere politico attualmente al governo, ai poteri politici attualmente al governo. Questo non vale solo per i sindacati, vale anche per altre organizzazioni di rappresentanza degli interessi. Certamente questo non fa bene, ecco, non mi sembra che sia semplicissimo recuperare sul piano dell'unità sindacale da questo punto di vista, a livello confederale, non mi sembra all'ordine del giorno.
Professore, la ringraziamo molto per essere stato con noi.
Grazie a voi e buona serata. Grazie.
A lei, a presto. Filippo Barbera, professore di Sociologia Economica e del Lavoro all'Università di Torino. E dicevamo, non c'era soltanto lo sciopero generale dei sindacati di base contro la legge di bilancio, ma anche quello dei giornalisti delle testate nazionali. E insomma, è difficile parlare di notizie quando non ci sono i giornalisti a raccontarle. Oggi è successo proprio questo, in corso da stamattina questo sciopero delle redazioni a cui viene applicato il contratto siglato dagli editori FIEG e dal sindacato della stampa FNSI, un contratto che non viene rinnovato da 9 anni, se non sbaglio. Gli editori sono sordi a un adeguamento dei salari, al costo della vita che si è alzato, come dicevamo, anzi la volontà sarebbe addirittura quella di creare adesso dei binari paralleli per l'assunzione di giovani giornalisti pagati meno, ovviamente, dei colleghi più anziani del passato. Ma adesso ci facciamo spiegare tutto. Prima però una nota del CDR di Radio Popolare. Se non conoscete Radio Popolare vi chiederete perché noi oggi non aderiamo allo sciopero. Questa avvertenza non ci riguarda perché noi siamo una testata locale a cui viene applicato un altro tipo di contratto, non quello in questione, cioè quello FIEG FNSI. Ovviamente non abbiamo poi un editore perché il nostro padrone siamo noi stessi. Però questo non ci esime dall'esprimere tutta la nostra solidarietà ai colleghi che spesso ospitiamo anche in onda qui sulle nostre frequenze, che oggi appunto non saranno con noi. Sentirete anche un breve comunicato del CDR in merito su questo nei nostri giornali radio, ma ne parliamo innanzitutto con Alessandra Costante, che è la segretaria dell'FNSI. Benvenuta, segretaria.
Buonasera, grazie dell'invito, è un piacere.
Allora, fa impressione, senza giornalisti non ci sono le notizie, fa un certo effetto e a volte si perde la percezione della centralità del nostro mestiere, così bistrattato a volte.
Beh, esattamente quello che volevamo dimostrare con questa giornata di sciopero collettivo, di buio dell'informazione. Non ci saranno i giornali domani, non sono aggiornati i siti oggi, non ci sono stati telegiornali e radiogiornali dei colleghi che hanno il contratto siglato con la FIEG, che è la rappresentanza datoriale degli editori maggiori. Perché? Perché stiamo aspettando il rinnovo del contratto, ci siamo seduti al tavolo, abbiamo ricevuto delle proposte irricevibili, inaffrontabili direi, e abbiamo ricevuto dei no su tutta una serie di innovazioni contrattuali che invece noi avremmo voluto apportare. Gli editori parlano di flessibilità, ma in realtà la loro flessibilità significa, in maniera piuttosto banale e scontata, ridurre del 20% il costo del lavoro di coloro che non sono ancora in redazione, dei futuri nuovi assunti. E noi questo non lo vogliamo permettere, perché consentire agli editori di fare questa operazione di cesura verticale delle redazioni significa sacrificare non solo i diritti di coloro che adesso non sono ancora nelle redazioni, ma in un futuro brevissimo sacrificare anche i diritti di coloro che già stanno lavorando nelle redazioni. Se diamo agli editori la possibilità di avere dei giornalisti pagati meno, i giornalisti pagati meno saranno utilizzati dagli editori in maniera massiccia in tutte quelle giornate di festa, domenica, super festivi, che oggi ci consentono di avere degli stipendi un po' più normali. Peraltro i nostri stipendi dal 2016 ad oggi hanno subito una erosione del 20%, quindi hanno perso il 20% del potere d'acquisto a causa dell'inflazione, della curva inflattiva.
In tutto questo,
questa è la situazione.
Sì, e questa è la situazione, sì, che è chiara, palese, insomma, e si inserisce poi in tutto un altro discorso molto più generale, in cui poi le rivendicazioni economiche hanno un peso, perché i giornalisti più poveri sono anche giornalisti meno liberi, e veniamo da un momento in cui, insomma, come tutti i principi cardine della democrazia che sono sotto attacco, anche il giornalismo sembra essere uno di questi.
Ma è ovvio, la libertà di un giornalista la fa la sua capacità di stare dritto, a schiena dritta, davanti a chiunque. Mi direte, sì, ma lo può fare anche uno che lavora, che guadagna pochissimo. Vero? Probabile, ma non verissimo. Allora, la ricattabilità economica è uno dei motivi per cui la libertà di stampa diminuisce, ma non c'è solo la ricattabilità economica, c'è anche l'erosione dei diritti. Noi non vogliamo consentire agli editori di mettere ancora mano ai diritti. Abbiamo già delle redazioni che soffrono perché sono sempre meno i colleghi a lavorare a causa dei prepensionamenti. Abbiamo delle redazioni che soffrono perché il cumulo di lavoro è aumentato a dismisura, e abbiamo appaltato, è stato appaltato dagli editori e dai direttori, che guardate sono direttori compiacenti nei confronti degli editori, abbiamo appaltato la parte più nobile, più bella del nostro lavoro, che è cercare le notizie e scriverle, a colleghi molto poveri, molto a disagio nella vita di tutti i giorni, che sono i collaboratori coordinati e continuativi e le partite IVA. Colleghi che guadagnano pochissimo, guadagnano un quarto di quello che dovrebbero guadagnare, sono precari totali, sono soggetti al ricatto ti rinnovo non ti rinnovo, sono cose che non si dovrebbero vedere in un paese civile. Questo sciopero è sicuramente uno sciopero per i giornalisti, ma è uno sciopero anche per chi usufruisce dell'informazione, per i cittadini, perché se il giornalista è ricattabile, non è libero, non ha diritti solidi, anche l'informazione è un'informazione parziale, passare dall'informazione alla propaganda è un attimo. L'articolo 21 della Costituzione non garantisce i giornalisti, garantisce il diritto di informazione dei cittadini. Ma come dice il Presidente della Repubblica, come ha detto il Presidente della Repubblica in una delle cerimonie del ventaglio, il contratto di lavoro dei giornalisti è un baluardo per l'informazione vera.
Segretaria, grazie mille per essere stata con noi, insomma tutta la nostra solidarietà ai colleghi ovviamente.
Grazie, io l'accetto, l'accolgo, so benissimo che voi siete una cosa differente rispetto ai colleghi che oggi stanno scioperando, ma è bella la vostra solidarietà ed è bello che parliate dei problemi dei colleghi nella vostra trasmissione.
Ci siamo grazie sempre, mille. Ci siamo sempre noi, lo ovviamente. Grazie segretaria, a presto. So.
Grazie.
Arrivederci. Alessandra Costante, segretaria generale dell'FNSI, la Federazione Nazionale della Stampa Italiana. Adesso le notizie del GR, insomma, le nostre notizie oggi noi tra i pochi a darle, e poi di nuovo qui all'Orizzonte.
L'orizzonte delle
18:35 minuti, rieccoci, seconda mezz'ora dell'orizzonte. Dopo le notizie del GR, tra i pochi oggi a darle, purtroppo, volevo aggiungere, perché gli altri sono in sciopero per i motivi che abbiamo raccontato poco fa. Come sempre, è sempre una mancanza che si sente tantissimo se non ci sono colleghi e giornalisti a dare le notizie. Tutti quanti insieme, insomma. Una delle notizie principali di questa giornata arriva dall'estero, arriva dall'Ucraina. È Ed è una notizia molto importante che era nell'aria da un po' di tempo e che avrà ripercussioni, sviluppi sia all'interno del paese che insomma per quello che riguarda la risoluzione del conflitto in Ucraina. Si è dimesso Andy Yermak, il potente capo staff di Zelensky, un passo indietro che è arrivato dopo crescenti pressioni nelle ultime settimane per gli scandali, corruzione nel paese. Si tratta di una figura importantissima per il presidente ucraino perché è stato il suo consigliere più fidato da ben prima che entrasse in politica. Soprattutto Yermak svolgeva anche un ruolo chiave nei colloqui per porre fine alla guerra. C'è stata oggi una perquisizione, già prima di questa perquisizione lui era oggetto di critiche interne, bersaglio appunto di queste pressioni, catalizzatore anche delle critiche che venivano fatte al governo, alla gestione del potere di Zelensky. Pure sui negoziati, a quanto abbiamo capito, non era proprio ben visto né dagli americani, tantomeno dagli europei. Ne abbiamo parlato con il nostro collaboratore Sabato Angeri, che è proprio in viaggio, era in viaggio nelle scorse ore verso l'Ucraina ed è arrivato poche ore fa. Sentiamo Sabato Angeri.
Zelensky nei giorni scorsi l'aveva blindato, non solo nelle dichiarazioni pubbliche rivolte al fronte interno, ma anche sul fronte internazionale, nominandolo capo della delegazione che stava trattando con gli Stati Uniti il possibile accordo di pace. E invece oggi c'è stata questa perquisizione stamattina e poi l'annuncio delle dimissioni, che in realtà non è detto che siano direttamente legate, o meglio, le dimissioni di Yermak arrivano sicuramente per lo scandalo corruzione, ma non, a mio parere, non soltanto per le perquisizioni di stamattina. Probabilmente c'è stato qualcosa che ha reso necessario il cambiamento, non ultimo il fatto che da diverse fonti di stampa statunitense si dice che Yermak sia inviso quasi a tutti i negoziatori della Casa Bianca, sia a quelli più filorussi come Witkoff, ma anche a Marco Rubio, che è molto meno tenero con Mosca, e quindi la decisione potrebbe essere arrivata anche per questo, ma potrebbe anche esserci in realtà qualche asso nella manica degli uffici anticorruzione. Bisognerà aspettare le prossime ore per capire qual è stato il fattore scatenante. Sta di fatto che Zelensky perde il suo uomo più fedele, decisamente la persona che più ha rappresentato la sua volontà politica e l'ha messa in pratica dal 2020 a oggi.
Che impatto potrebbe avere questo addio sia a livello interno sia appunto sulle trattative per la fine della guerra?
A livello interno ci si aspetta un impatto piuttosto positivo nell'opinione pubblica, che ormai l'aveva eletto non totalmente a torto, a capro espiatorio di tutto il sistema che gravitava intorno a Zelensky e che con la legge marziale si era addirittura inasprito. Il nome di Yermak figura in quasi tutte le conversazioni sui social network di persona ed è indicato come appunto la figura più marcia del sistema politico ucraino, e quindi le sue dimissioni in questo senso contribuiranno sicuramente a calmare le acque, e non è da escludere che Zelensky l'abbia in questo momento accettate, favorite, poi vedremo, anche per questo, per mettere al sicuro la sua permanenza al potere. Dal punto di vista internazionale, come dicevamo, la figura di Yermak non era affatto amata né dagli Stati Uniti, ma neanche dai negoziatori europei. Ci sono dei lunghi reportage, dei lunghi articoli sul Washington Post, sul New York Times, che dicono che essenzialmente i negoziatori statunitensi non ci volevano parlare perché si trovavano di fronte a una persona che parlava tantissimo, ma che non era entrata in sintonia con nessuno degli uomini chiave della Casa Bianca. Per quanto riguarda i rapporti con l'Unione Europea, invece, oltre ai dissapori diplomatici che esistevano anche con Bruxelles e con gli altri vertici diplomatici del vecchio continente, ci potrebbe anche essere un ritorno positivo di queste dimissioni, in quanto anche negli ambienti europei Yermak era un po' identificato col sistema Zelensky, e un suo allontanamento verrà sicuramente recepito come il tentativo degli uffici anticorruzione ucraini di sanzionare lo scandalo corruzione, e quindi una difesa della democrazia ucraina, e quindi un valore aggiunto per l'ingresso di Kiev all'interno dei 27.
Quando tu parli di sistema Zelensky, a cosa pensi?
Beh, è risaputo, l'abbiamo raccontato anche noi tante volte, del fatto che complice anche la legge marziale e la guerra in corso, il presidente ucraino aveva accentrato sempre di più il potere nelle sue mani e nelle mani di quelli che da lui erano reputati fedelissimi, e questi fedelissimi, nella maggior parte dei casi, basti guardare l'attuale governo, erano messi lì da Yermak. L'attuale premier ucraina e la sua ex vice, l'attuale procuratore ucraino è un suo ex collaboratore, l'attuale capo dei servizi segreti dell'SBU. Quindi, insomma, non bisogna essere complottisti per notare che all'interno del governo ucraino c'era un enorme sbilanciamento verso gli uomini vicini a Zelensky, non soltanto politicamente, anche i vecchi soci in affari, come è il caso di Mindich, che è reputato il capo dell'attuale schema di corruzione che ha sottratto fondi al settore energetico del paese.
Questo era Sabato Angeri, intervistato dal nostro Andrea Monti su una notizia, appunto le dimissioni di Andy Yermak, il capo staff di Zelensky, che hanno ripercussioni, avranno ripercussioni forse importantissime anche su quelli che sono i negoziati in corso sull'Ucraina per la futura fine della guerra. Chissà se arriverà mai. Aggiornamenti ovviamente su questa notizia, tra le più importanti di questa giornata, anche subito dopo di noi a Esteri e poi nel giornale radio. Tra poco andiamo a vedere quello che succede a Milano e Lombardia. Però prima una notizia di finanza che ha anche questa, ha tanti risvolti politici importanti. Saluto Andrea Di Stefano, direttore di The Washington News. Ciao Andrea.
Ciao Mattia, buonasera ascoltatori e ascoltatrici.
Allora, parliamo di Mediobanca, no? Ci ricordiamo tutti quanti la scalata di Monte dei Paschi di Siena per prendere il controllo di Piazzetta Cucca. La notizia di queste ultime ore, di ieri per l'esattezza, è che adesso c'è un'indagine della Procura di Milano per ostacolo alle autorità di vigilanza e manipolazione del mercato. Dato, Andrea, che è una notizia sempre ostica, no? Anche da capire per gli ascoltatori e le ascoltatrici, che cosa è successo e perché è importante questa vicenda?
Beh, è successo innanzitutto che sono finiti nel registro degli indagati in questa inchiesta tre big della vicenda: il regista dell'operazione, cioè Francesco Gaetano Caltagirone, che viene un po' in modo ironico, ma non troppo, soprannominato anche l'ottavo re di Roma per la rilevanza del suo impero finanziario, mediatico, immobiliare. Francesco Milleri, che è il presidente di Luxottica, ma anche della cassaforte di famiglia, della famiglia del vecchio Delfin, e soprattutto l'amministratore delegato del Monte dei Paschi, Luigi Lovaglio, tutte e tre quindi iscritti al registro degli indagati, con due ipotesi di reato, una quella dell'aggiottaggio e la seconda, che è forse la più ostica, la più pericolosa, ostacolo agli organismi di vigilanza. Quindi sarebbero state date informazioni non veritiere, o addirittura non sarebbero state fornite informazioni alla Banca d'Italia, alla BCE, alla Consob e all'IVASS, cioè l'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni. Questa seconda parte dell'inchiesta potrebbe anche sfociare, ed è questo il punto forse più critico, in provvedimenti cautelari nell'arco di settimane o mesi, che potrebbero, come dire, azzoppare i vertici delle società, e in particolare i problemi più grossi ci sarebbero per il Monte dei Paschi di Siena, e o anche produrre un eventuale sequestro delle azioni che secondo la tesi della procura, sono state acquistate con un meccanismo concertativo.
Ecco, sì, la questione della procura, la procura ipotizza che sia stata un'operazione costruita di concerto. Perché sarebbe poi un capo d'accusa, un'ipotesi di reato questa?
Beh, innanzitutto perché il concerto, se è vero, deve essere dichiarato dall'inizio. Esistono delle normative molto precise sia sul settore bancario, in particolare su quello che regolamenta i mercati borsistici, che impongono ovviamente che qualora ci sia un accordo preventivo tra un gruppo di investitori per portare a termine una determinata operazione, in questo caso la conquista di Mediobanca attraverso MPS, è evidente che se questa concertazione non è stata dichiarata dall'inizio, scattano una serie di reati abbastanza importanti. Il primo è questo dell'ostacolo alla vigilanza, che ha delle conseguenze non tanto di natura penale quanto appunto di natura amministrativa, cioè il penale sfocia in provvedimenti eventuali di custodia non cautelare ma di cautela rispetto al fatto che si tratta di importanti amministratori delegati, manager, quindi consiglieri di amministrazioni di società quotate.
Ecco, quindi dall'ipotesi di un'operazione orchestrata, in qualche modo concertata per scalare Mediobanca, poi ai risvolti politici, perché ci sono anche risvolti politici importanti. Si parla, insomma, la suggestione era Roma alla conquista della finanza milanese, era un po' quello il tema, ma soprattutto di mezzo c'era MPS, che all'epoca era una partecipata maggioranza dello Stato, giusto?
Lo è tuttora.
Lo è tuttora.
Lo è tuttora. MPS è stata salvata tre volte con denaro pubblico. Tuttora il principale azionista di MPS è il MEF, cioè il Ministero dell'Economia e delle Finanze, per effetto, appunto, come si diceva, dell'operazione di salvataggio. Quindi da questo punto di vista, seppure in questi ultimi tempi il MEF sia sceso formalmente, però è evidente che per esempio l'amministratore delegato Lovaglio è stato indicato proprio dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, quindi da questo punto di vista il ruolo pubblico, il ruolo dello Stato è molto rilevante. Poi non dimentichiamoci che si somma nell'ultimo anno e mezzo con la scelta del MEF di esercitare in modo molto determinato il Golden Power, che è oggetto fra l'altro di una vera e propria procedura di infrazione da parte dell'Unione Europea. Si somma tutto questo al vero obiettivo dell'operazione, che non era tanto Mediobanca ma soprattutto le assicurazioni generali. Sì. E quindi non è un caso che in borsa ci sia un andamento negativo di MPS da quando è stata annunciata, da quando è emersa la notizia appunto delle perquisizioni, e invece ci sia un rialzo del titolo generali, perché si preannuncia o comunque si prospetta una battaglia per il futuro della compagnia assicurativa triestina, sì, che è la seconda compagnia europea.
Il boccone prelibato sono ovviamente le generali, questo sullo sfondo. Proprio 30 secondi, Andrea, giusto per sempre sul ruolo dello Stato, del Ministero dell'Economia, quindi dobbiamo aspettarci che l'inchiesta possa allargarsi al Ministero in qualche modo o è del tutto escluso?
No, io non credo del tutto escluso che il MEF o qualche dirigente del MEF possa finire nell'inchiesta. L'inchiesta, se si allargherà dal punto di vista degli indagati, potrà allargarsi ad altri protagonisti, sempre nel mondo delle società che sono rimaste coinvolte nell'operazione di acquisto delle quote MPS, allora vendute un annetto fa proprio dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Perfetto, grazie mille Andrea, come sempre, Andrea Di Stefano, ciao.
A voi, buona serata.
Andrea Di Stefano, direttore di The Wash News. E adesso saluto Roberto Maggioni, che è arrivato qui come un falco in studio.
Come un falco addirittura.
Ciao Roby, che ascoltava con grande interesse Andrea Di Stefano. Allora, Roby, abbiamo parlato dello sciopero dei sindacati di base a Milano, c'è qualcos'altro da dire su questo?
Eh sì, no, siamo andati a seguirlo, sì, questa mattina. Beh, avete fatto ascoltare anche le interviste che ha fatto Martino Fiumi, insomma, 10.000 persone, una composizione mista, lavoratori, ma soprattutto tanti giovani, studenti, quel pezzo di movimento a favore della causa palestinese che avevamo visto negli scorsi mesi. Colgo l'occasione anzi per ricordare che domani è la giornata di solidarietà con la Palestina e ci sono varie manifestazioni in tutta Italia, anche a Roma e anche a Milano alle 14 con partenza da Piazza 24 Maggio, quindi in zona ticinese.
Le altre notizie da Metro Regione, quelle che ascolteremo tra circa 45 minuti, sì, un poco più, c'è qualcosa che arriva da...
No, ci occuperemo di alcune cose sindacali, insomma la chiusura di una... di un supermercato della Coop storico nel nord di Milano, un paio di cose che accadono domani, tra queste una che racconta di quei micro conflitti di quartiere, che poi diventano anche questioni magari grosse, generalizzabili anche ad altri. In questo caso riguarda la zona di Via Sarpi, quindi Chinatown milanese, cosiddetta Chinatown milanese, perché... lo street food che, insomma, chi passa in via Sarpi sa che c'è.
Sì, lo conosce bene. Sì.
Sa che si è diffuso parecchio negli ultimi anni, forse non sa che nell'ultimo anno si è triplicato nella sua nella quantità proprio di esercizi commerciali che lo stanno facendo e ci sarà una cosa particolare domani. E, l'associazione Vivi Sarpi inaugurerà un albero di Natale con dei sacchi dell'immondizia perché c'è un problema enorme con i rifiuti.
E sentiamo allora l'intervista che...
Federico Monzani dell'associazione Vivi Sarpi.
Sentiamo.
Allora, nell'angolo tra via Paolo Sarpi e via Nicolini, sabato 29 novembre dalle 15 alle 17 faremo un albero di Natale. L'albero di Natale lo faremo con dei sacchi di rifiuti. Sacchi di rifiuti perché per uno che viene ogni tanto a mangiare trova delle cose interessanti, per chi ci abita invece, soprattutto durante il weekend, è veramente un disastro. Disastro perché l'AMSA in funzione recupera 6-7 tonnellate durante il weekend di rifiuti. E si è presa l'abitudine anche da parte di alcuni negozianti di non fare raccolta differenziata perché è inutile, ma di buttare tutto quanto per terra. E quindi oltre ai rifiuti si trova anche televisori, materassi e cose di questo genere. Non c'è nessun tipo di controllo da parte della polizia locale, l'AMSA sta facendo un lavoro egregio, ha raddoppiato i passaggi, l'unico problema è che i passaggi sono raddoppiati a spese del comune e la Tari per molti di questi negozi non viene pagata.
Diciamo, l'effetto sulla via, sulla strada è che praticamente i cestini che si trovano in strada sono sempre strapieni, colmi, giusto?
Sì, li hanno anche raddoppiati, c'è un cestino ogni 10 metri. Ci sono almeno una sessantina di locali che nell'ultimo anno si sono trasformati da vendita di sciarpe piuttosto che di guanti in vendita di street food di qualsiasi genere, che mettono fuori i tavolini abusivi. Quindi la gente si siede, mangia con calma, lascia lì tutto quanto e il negoziante non fa altro poi che prendere il rifiuto e buttarlo in mezzo alla strada o vicino a un cestino pieno. Il problema è che sono una serie di regole che dovrebbero essere per tutti, per alcuni di questi locali non ci sono. E parlo per alcuni, cioè non voglio fare un discorso a residenti contro i cinesi, non c'entra niente questa cosa. Ci sono dei ristoranti che seguono, o dei bar che seguono le regole alla benissimo e altri che invece non ne frega niente.
Quale potrebbe essere una soluzione, quantomeno insomma delle proposte per sistemare un po' la situazione?
Ma noi sono 6 mesi che parliamo con il comune, con l'amministrazione comunale, al massimo livello, perché ci sono gli assessori al commercio, gli assessori ai rifiuti, però fino adesso tolte le buone intenzioni, non abbiamo ancora visto niente, se non il raddoppio dell'AMSA, ecco, questo sì.
Ma cosa si potrebbe fare quindi?
Allora, normative per negozi da sport oggi inesistenti. Oggi esistono delle normative per i pubblici esercizi, per i negozi da sport sono inesistenti e quindi il comune sta predisponendo delle nuove regole. Controllo della polizia locale sui tavolini abusivi. Non c'è. Una nuova normativa di piano d'aria ieri sera al municipio 1 è stato definito che si farà un piano d'aria con una serie di cose particolari proprio per via Paolo Sarpi. Altri ancora, io sono un po' perplesso su questa cosa, però altri ancora vogliono una ZTL in maniera tale da non riempire le vie laterali di macchine che rendono impossibile il passaggio. Quindi di cose da fare ce ne tante. Il problema è che sono 6-7 mesi che stiamo discutendo col comune e ancora non vediamo niente.
Federico Monzani di Vivi Sarpi, Robby, mi raccontavi fuori onda e insomma veniva spiegato anche che il futuro poi è un'incognita quando ci saranno le Olimpiadi, insomma queste dinamiche sì. Di conflittualità cittadina potrebbero diventare ancora più accese.
Temono anche quello perché oramai anche sui social Sarpi, via Sarpi è segnalata dagli influencer del food come tappa imprescindibile quando si arriva a Milano e quindi... Questo può essere ripercuote anche sui rifiuti.
Eh sì, è quello che insomma si vede, chissà se si vedrà ancora di più. Grazie Roberto Mangioni.
A dopo.
Metro Regione alle 19:45 minuti, adesso Esteri con Martina Stefanoni.